Iniziamo con Carlo stavolta.
Sì.
Microfono.
Fino a che punto possiamo immaginare questa deriva, che siamo d'accordo nel chiamarla deriva, possiamo permetterla, possiamo accettarla? Io personalmente la mia attività quotidiana lavoro perché non si vada oltre quello che abbiamo già raggiunto, ed è già troppo. Per esempio, quando c'è stata la riforma del 2015 e si è detto che, non abbiamo parlato prima, i nuovi presidi territoriali, i nuovi presidi ospedalieri, i porti, i presidi, potevano anche essere di natura privata, noi abbiamo detto, ma che bisogno c'è di dare un'altra offerta privata oltre a quella esistente? Ci siamo opposti, non avevamo i numeri, per quello che ho voto, perché io mi sento tutti i giorni impotente in quel luogo nella possibilità di avere approvate alcune nostre proposte che vogliono fermare questa deriva. E vedo che questa deriva continua in questa, parlo della regione, che parlo della cosa che conosco di più, vedo questa cosa qua. Per me abbiamo già oltrepassato il segno, io sono d'accordo, io non avrei fatto, non sarei passato al sistema degli enti gestori, come ho detto prima, ho detto cosa avremmo fatto, avremmo lavorato con i medici, avremmo ridato autorevolezza e risorse ai medici come hanno fatto altre regioni, per evitare di creare una figura nuova all'ente gestore che ci porta a tutta la contraddizione che abbiamo detto prima. E peraltro, che cosa possiamo fare? Abbiamo anche denunciato questa cosa, che un cambio così radicale del sistema, fatto nel momento in cui la regione va a cambiare l'amministrazione, a parte l'opportunità politica, significa anche che per un certo periodo la regione rimarrà per forza di cose senza guida, perché il passaggio elettorale poi è una discontinuità nel governo della regione. E questo significa che proprio nel momento in cui bisognerebbe avere le mani sul volante in Regione Lombardia, probabilmente non so chi governerà questo passaggio degli enti gestori, tutto questo fenomeno delle lettere, delle adesioni e della protesta dei medici che sta montando. Quindi, e dobbiamo far crescere la consapevolezza, parlarne, farla conoscere, e si fa anche nel piccolo, non per sminuire la quantità di persone che ci sono oggi, ma si fa anche nel piccolo di riunioni in cui si è in 50 persone. Noi lo stiamo facendo per quanto ci è possibile con tutti i mezzi di comunicazione che oggi abbiamo, e per fortuna non siamo soli, c'è da far crescere una consapevolezza dentro alle nostre comunità di dove sta ulteriormente andando questa sanità lombarda. Allora, cosa mi sono segnato? Sulla prevenzione, lei ha citato alcune cose che riguardano problemi molto evidenti, fragilità nuove che stanno anche peggiorando dentro la nostra società. Ma quando si parla di prevenzione, io credo che qui il professore può essere molto piacere di me, parliamo di uno spettro amplissimo, totale, cioè la prevenzione si fa su tutti i fattori di rischio che la nostra condizione di vita e di condizione d'età il personale impone, cioè non si deve fare solo la prevenzione rispetto ai fenomeni che sono oggi più preoccupanti, magari anche più nuovi, no? Ci sono anche nuove fragilità di cui non si parla mai, che stanno più, si parla poco, che stanno in un campo a metà tra sociale e sociosanitario. Penso al gioco d'azzardo patologico, penso alle nuove povertà di chi si trova in un nucleo familiare monoparentale, per cui non può avere una condizione di vita normale. Sono condizioni che sono il presupposto poi dell'arrivare di una patologia, di una fragilità. Penso a tutto il tema della salute mentale. Ciascuno di questi merita un suo focus, ma quando parlo di prevenzione parlo di qualcosa d'ampio spettro che dovrebbe rientrare nei programmi di questa regione. Questa regione ha finito di programmare, sapete che è stata fatta la riforma della sanità, ma il piano sociosanitario regionale, che è triennale e che dovrebbe dare l'indirizzo, l'indirizzo di sviluppo della sanità lombarda, è scaduto da 3 anni e nessuno pensa a rinnovarlo. Si è fatta una riforma e non si è fatta la riforma delle scatole, dico io, prima giustamente tu dicevi si è cambiata la gomma, ma non si è guardato dentro i contenuti. Qual è l'obiettivo della sanità lombarda per il 2018? Puntiamo veramente sulla prevenzione, puntiamo su cronici, ma con quale aspettativa, con quali risultati? Quindi è veramente un andare che a noi sembra più legato a singoli interessi di parte che non a una visione di bene comune al quale ci dobbiamo sempre più frequentemente richiamare, evitando di pensare che sia uno slogan del passato. Noi dovremmo rispolverare un po' questo concetto del bene comune, che forse un altro modo di parlare di quella compossibilità di cui si diceva prima. Mi piaceva questa cosa della compossibilità, potrei tradurla con un linguaggio che a noi è più familiare, con il linguaggio con l'espressione del bene comune. E non so, qui si parla, cosa possiamo fare? Quello che vi dicevo, aumentare la consapevolezza. Certo, un po' banale da parte mia ricordarci quando andiamo al voto, però se volete, forse perché ci sono dentro, è una risposta che mi viene spontanea quando sento tanti lombardi che dicono sì, ma non se ne può più di queste scelte. Sì, però l'ultima volta che ho avuto occasione, purtroppo il consenso elettorale ha ripremiato queste persone che stanno portando avanti questa strategia, riconoscendo tutti i difetti anche di chi sta dall'altra parte, persino del governo nazionale. Io ci tengo molto di dire questa cosa. Tutta la politica dei bonus riguarda anche il governo nazionale, è una politica che disfa i servizi, quello è l'errore che sta facendo anche il centro-sinistra lato del governo. Non è che la mancanza di risorse ci deve spingere allora a centellinare e indirizzarli in quel modo lì, che è la negazione del sostegno ai servizi. Il sussidio è stato detto, attiene adesso a quest'ora, non si può entrare troppo in dettagli, il sistema informativo sanitario, sociosanitario di Regione Lombardia, è fondamentale oggi per far funzionare gli ospedali e per far in generale far funzionare il sistema sanitario. Ebbene, sappiate che per esempio anche sul SIS gli ospedali privati non hanno gli obblighi che ha il pubblico di comunicare i dati alla Regione Lombardia, ma non può essere, ma sono tantissimi i campi in cui bisognerebbe cambiare, e tante volte il cambiamento è possibile soltanto davvero cambiando la strategia organizzativa e l'indirizzo delle risorse, perché le risorse ci sono anche, vorrei chiudere con questa cosa. Il problema è che tante volte si indirizzano male e sono sprecate. Quando in regione abbiamo provato a fare delle ricerche valutative, si chiama, sull'efficacia, l'efficienza di molte misure, tutte le volte abbiamo scoperto che o erano indirizzati verso destinatari sbagliati le misure, oppure erano state sprecate, oppure erano state usate in maniera non equa. Insomma, c'è un campo ampissimo di recupero di risorse, di quelle che già abbiamo in mano, per indirizzare meglio e dare risposte migliori. Anche questa è una consapevolezza che ci manca come punto di vista della coscienza civile, cioè di quanto si butta via anche nell'efficiente Lombardia. Bisognerebbe fare quello che fanno un po' di più nel mondo anglosassone, valutare le politiche, valutare, dopo un po' di tempo fare una valutazione scientifica di cosa funziona e non funziona. E credo che questo potrebbe riavvicinare anche i cittadini alla politica, far vedere che i politici, che gli amministratori, che chi governa ha la capacità critica di dire questo non ha funzionato, lo devo cambiare, farebbe ritornare un pochettino più di quella fiducia necessaria verso il sistema politico istituzionale, perché al di fuori del sistema politico istituzionale io non so chi altro potrebbe dare le risposte alla nostra cittadinanza. Quindi questa è un'altra consapevolezza, ma qui apriamo un altro capitolo molto vasto su cui lavorare, quello della coscienza civica e della capacità della politica e delle istituzioni di riconoscere i propri errori.
Grazie. E la chiusura a Ivan Carucci.
Ma la cosa che mi ha colpito dei vostri interventi è una specie di filo rosso che più o meno mi è parso di capire così. Ma come, le cose sono così drammatiche, che facciamo? Quasi un sentimento di impotenza, no? Il che mi ha fatto riflettere, perché adesso siamo in campagna elettorale. Se voi andate a vedere le priorità indicate nei programmi elettorali, la sanità non c'è. La sanità non è nell'agenda politica.
Pensioni.
E questa roba, ragazzi, ci deve far riflettere, perché non regge. Allora, già sarebbe tanto che Borghetti si adoperasse dal suo canto a far sì che la sanità sia nell'agenda politica. Borghetti, Cavicchi e tutti gli altri, insomma. Nei talk show si parla sempre della stessa roba in televisione, sempre, ma non si parla mai del dramma della sanità. Cioè, il dramma della sanità non è visto come un dramma.
Solo quando c'è l'episodio.
Esatto.
La mala sanità.
Solo quando è la mala sanità. Ma che, voglio dire, la grande tragedia che stiamo consumando è quella di rinunciare quando valichiamo la soglia invalicabile che diceva Andrea, noi l'abbiamo già valicata altrove, di questo non si parla. Allora, prima questione, mettere la sanità, la sanità pubblica, la sanità dei diritti nell'agenda politica. Qualche mese fa io ho fatto una campagna, ho scritto molti articoli per lanciare l'allarme su queste cose. Le risposte che ho avuto dalle forze politiche che interpellavo, anche le loro persone, sono state poche. Il che vuol dire, siccome io mi iscrivo in un'area di pensiero di sinistra, che l'area di pensiero di sinistra non è attenta a questa roba e mi dispiace moltissimo. Quindi voglio dire, diciamoci queste cose, qualche modo, prima di tutto, c'è un equivoco, tutto questo. E l'equivoco rimane sempre il rapporto problematico tra sviluppo economico e salute. E l'equivoco sta in questo: siccome siamo in una crisi, siccome abbiamo la disoccupazione giovanile, siccome abbiamo questo, dobbiamo dare la priorità a tutto questo e il resto viene dopo. È una stupidaggine dal punto di vista politico e strategico. Prima di tutto è una stupidaggine perché si discrimina un settore ritenuto teoricamente economico da uno ritenuto teoricamente diseconomico, il che non è accettabile. Quindi ci sono delle robe che vanno modificate. Questo. Però volevo anche dire a Barillà e ad Andrea che oggi questa cosa piccola che abbiamo fatto, cioè, è avvenuto qualcosa, c'è stato un atto significativo, perché insomma non è che a me mi chiamano tutti i giorni, perché sono anche un rompiscatole in genere, cioè hanno chiamato qualcuno ad esprimere un pensiero che è un pensiero che generalmente rispetto al senso comune va controcorrente. Secondo me questo è un atto importante, perché lo dobbiamo, cioè nel senso che questa gente qui vi ha invitati perché ritiene di dover investire su di voi e per investire su di voi ritiene di sentire il pensiero di altri. Secondo me questo non è un fatto da sottovalutare, ecco. È un modo, se noi lo amplificassimo probabilmente ci sentiremmo meno frustrati. Voglio recuperare una cosa che diceva Cattaneo, che è andato via però mi pare. Lui diceva una cosa che io condivido molto, dice: non possiamo più andare avanti solo con i diritti, dobbiamo metterci in testa che abbiamo dei doveri, e ha ragione. Da tempo io rimugino nella mia testa, ne parlavamo prima, un'idea di deontologia sociale, cioè un'idea di doveri, perché adesso chi non si attiene ai doveri di salute costa e scarica sugli altri, quindi qualcosa insomma ci dobbiamo inventare, ecco. E di doveri sui cittadini da scrivere nel rapporto alla salute ce ne sono molti. Attenzione però, non è che se scriviamo la deontologia sociale, cioè ci occupiamo dei doveri, scarichiamo i soggetti politici delle loro responsabilità. Diciamo solo che la partita va fatta su due terreni e noi come cittadini siamo pronti a farla, ma non che chi ha governato e chi ha deciso fino adesso le leggi di bilancio non hanno responsabilità. Ecco, è un modo diverso di affrontare la questione. Avete parlato molto di prevenzione. Ecco, c'è un paradosso. La prevenzione, cara signora, è al centro di tutte le nostre leggi sanitarie. Cioè, questo obiettivo è, come dire, proprio strategico. In tutte le leggi di riforma, in tutte le cose, c'è questa roba della salute, della prevenzione. Ma è molto evocata, ma molto poco praticata. Noi spendiamo meno del 4% in prevenzione. È un'assurdità. Ora, fare prevenzione non è proprio facilissimo. Allora, innanzitutto, io per prevenzione intendo un metodo. Per strategia sulla salute intendo un'altra cosa, una strategia, cioè il metodo è al servizio della strategia. Per esempio, le dico una stupidaggine che abbiamo fatto noi, area di sinistra, e che spero si corregga. A un certo punto noi abbiamo istituito, incalzati dalla grande contraddizione ambientalista, il Ministero dell'Ambiente. Giustissimo. Ma vi sembra giusto che il Ministero dell'Ambiente sia separato dal Ministero della Salute?
No.
A partire dal fatto che tutte le malattie che noi abbiamo sono di origine ambientale. Cioè, vi sembra giusto che voi avete un'agenzia per l'ambiente da una parte e il Dipartimento di Salute e Prevenzione dall'altra? Ecco, già questa sarebbe una correzione da fare, cioè ricostruire una strategia di salute all'interno della quale vedere i vari metodi, i vari approcci che noi ci siamo. In questa strategia c'è l'obesità, l'America sta spendendo un sacco di soldi per sensibilizzare gli americani contro l'obesità. Noi abbiamo i bambini obesi, la percentuale dei bambini è più alta, cioè, ha ragione. L'alcolismo, ci sono molte cose, eccetera. Io so solo che mi pare in Inghilterra hanno fatto un accordo, una stupidaggine, ma mica tanto, perché poi quando noi parliamo di salute noi dobbiamo entrare nella logica epidemiologica, cioè non dobbiamo pensare alla salute dell'individuo, dobbiamo pensare con la logica della salute della popolazione. Hanno fatto un accordo con l'industria alimentare in Inghilterra semplicemente riducendo un po' la presenza del sale nei cibi surgelati o preparati. Nel breve e medio periodo c'è stato un abbassamento di tutte le malattie legate al sale. La stupidaggine, però è una misura di prevenzione collettiva che dà risultati, ecco, perché ci sono persone che evidentemente, cioè la prevenzione è una cosa seria. Io sono d'accordo con Borghetti, è una priorità. Cioè, alla domanda, professore, mi dice cosa farebbe lei per rendere sostenibile il sistema? Abbassare le malattie, prima grande priorità. E si può fare in tanti modi, però bisogna crederci. E per fare prevenzione non bisogna pensare di aggirare voi, il cittadino, la comunità. La vera prevenzione la fai nella comunità. Ecco perché accanto al diritto alla salute ci vuole il dovere alla salute. Educare al dovere alla salute, educare all'obbligo morale. L'obbligo morale è una roba che non imponi con la coercizione, imponi con la formazione, con l'informazione, con la sensibilizzazione. Io sono stato molto polemico sulla legge dei vaccini. Premetto che io sono ovviamente d'accordo per i vaccini, ci mancherebbe altro. Però dicevo, e continuo a credere, che in una complessità sociale alta come la nostra, gli obblighi funzionano poco, funzionano molto di più gli approcci educativi, formativi, di sensibilizzazione della coscienza. Cioè un giovane genitore deve essere lui il primo a sentire l'obbligo morale di vaccinare suo figlio, non che glielo impone lo Stato, capito? Questa è la differenza. Quindi ci sono... Poi per chiudere, riprendo la questione che diceva Andrea sulla soglia inaccettabile da non valicare. Allora Andrea, è avvenuta una cosa dalla quale dobbiamo essere consapevoli. L'articolo 32, che per me è come è sacro, è un articolo che non descrive più un diritto alla salute assoluto, dogmatico. Ormai la Cassazione ha detto che è un diritto relativo, ed è un diritto relativo relativo alle disponibilità delle risorse che tu hai. Questo a me dispiace molto, avrei preferito che fosse assoluto, nel senso che avrei potuto dire la soglia è semplice, tira una bella riga, quando tu non ledi i diritti puoi fare quello che ti pare, ma nel momento in cui ledi il diritto non ci stai più. Oggi questo è molto più difficile. C'è un pronunciamento dalla sentenza della Cassazione da 10 giorni, ecco, che dice che questo è. Però questo non vuol dire che non c'è il diritto. Ecco, allora noi abbiamo un cambiamento paradigmatico quasi. Una volta c'è Barillà, che è medico, lo sa?
Barillaro.
Se tu chiedevi a Barillaro, ma perché fai questa cosa al tuo malato? E Barillaro ti rispondeva, faccio questo perché è necessario che io lo faccia. Cioè si prendeva la responsabilità di leggere una necessità. Oggi la necessità di un malato non è più letta solo da Barillaro, ma è letta dalle linee guida, dal budget, dalla cronicità, dai piani assistenza, da mille diavolerie. Cioè la necessità viene letta con la lente economicistica. Per cui se una volta dicevi a Barillaro, perché hai curato questo così? Perché era necessario. E perché hai fatto così? Perché il mio scopo è curarlo. adesso non è più così. Adesso si sono invertiti. Prima vengono i mezzi e poi vengono gli scopi. Cioè gli scopi li raggiungi solo se hai i mezzi giusti per farlo. Allora, con questa inversione dobbiamo fare i conti. La soglia è inaccettabile per me, non oltrepassabile, per me resta quella del diritto, resta quella della deontologia. Ieri hanno dato ragione all'Ordine di Bologna, che ha fatto una battaglia contro l'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna ha organizzato il 118 incurante dei vincoli deontologici delle professioni. Ha vinto l'Ordine di Bologna, perché è stato detto alla regione Emilia Romagna: non puoi fare quello che ti pare, devi tenere conto che esiste una deontologia. Cioè, tu per risparmiare non puoi togliere le competenze al medico, darle all'infermiere, toglierle all'infermiere, darlo all'OS, toglierle all'OS come hanno fatto con una delibera e darle alla badante, perché tu con questa logica di risparmiare tu mi fai saltare l'assistenza, la qualità dell'assistenza. Quindi diciamo che il problema c'è, però non abbiamo più un diritto assoluto, è un diritto relativo, lo ha detto recentemente. E quindi l'altra cosa che volevo dire rapidamente sull'azienda, la vita dell'azienda, allora una cosa che io suggerirei al futuro governo, al futuro PD eccetera eccetera, è di ripensare l'azienda. Non si tratta di tornare indietro, attenzione, perché l'azienda ha avuto dei meriti enormi. Prima dell'azienda noi non avevamo la contabilità analitica, prima dell'azienda noi non sapevamo che erano i centri di costo, cioè andavamo avanti così, ecco.
Sono il politico.
Se voi andate a leggere la legge, c'è scritto così: la legge istituzionale dell'azienda, la USL è azienda con autonomia. La legge non ha mai detto che tipo di azienda noi dobbiamo fare per la sanità. Noi abbiamo le aziende manifatturiere trasferite alla sanità, non funzionano. Esistono altre aziende, io la mia preferita la chiamo azienda di servizi, molto più adatta alla sanità, che dobbiamo reinventare. La legge ce lo permette, ci vuole l'intelligenza organizzativa di Papa Francesco e si cambia la concezione di azienda. Nell'azienda, a proposito di cittadini, va messo il rappresentante del cittadino, non a gestire. Ci mancherebbe altro, perché ritorniamo ai comitati di gestione che non sono stati un modo. Ma come si fa a decidere le politiche sanitarie senza parlare con i rappresentanti della domanda? Noi abbiamo delle aziende che sono tutte autoriferite all'offerta, e questo è un cambiamento che possiamo introdurre. Le nuove aziende non possono pensare che i medici siano degli operai e trattarli come degli operai, con grande rispetto ovviamente per gli operai, ma sono delle professioni intellettuali e vanno usate come tali, vanno corresponsabilizzate. Io lo chiamo management diffuso. Ecco, queste sono idee di riforma, idee che possiamo mettere in campo, capito? Sul medico di famiglia, che veniva richiamato, è uno snodo centrale, e avete ragione, l'avete detto, insomma, se non funziona è come, tra virgolette, se entrasse in crisi tutto il sistema, tutti vanno al pronto soccorso, vanno all'ospedale anche per altre ragioni, perché andando al pronto soccorso, per esempio, eviti la lista d'attesa spesso,
esatto.
Andando al pronto soccorso magari paghi un ticket, ma poi entri in un sistema, voglio dire, sono tante le ragioni, questa è una ragione in più per dire: ci vuole un buon medico di famiglia. Ora, il buon medico di famiglia oggi non può essere uguale a quello della mutua, è drammaticamente uguale a quello della mutua. Io vi chiedo, noi abbiamo tre tipi di salari, di retribuzione nella sanità. Il medico di famiglia, lo dicevo prima, è pagato a quota capitaria, cioè non è pagato per quello che fa, per quanti mutuati ha, uso la vecchia dizione. Lo specialista è pagato a ore, non per quello che fa, e l'ospedaliero è pagato a compiti, non per quello che fa. Io vi sembrerò un eretico, corro il rischio, ma so che siete benevoli nei miei confronti. Io credo che sia arrivato il momento di introdurre l'idea del risultato. Io vorrei pagare la gente in base ai risultati.
risultati di salute, risultati di sostenibilità, risultati di appropriatezza, risultati di adeguatezza. E siccome introduco questa cosa, spero che con questa cosa di pagarli di più, non di pagarli di meno, di pagarli di più, perché io, se c'ho un medico di famiglia che riesce a non mandarmi i suoi malati in ospedale inutilmente e non me li ammazza, quindi vedo che la mortalità non cresce, ma io a questo gli pago il doppio.
Recidiva.
E certamente, ma dobbiamo entrare in questa logica, in questa logica dobbiamo entrare in un'idea nuova. Nella quarta riforma, non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, io una proposta la faccio, è una proposta di riforma verso la quale, devo dire, i sindacati si sono girati dall'altra parte, perché è impegnativa. Qual è? Ho detto, ma perché non consideriamo i nostri operatori come degli autori? Tu l'hai letto il libro?
Come no?
Autore che cos'è? Autonomia, responsabilità. Ti do autonomia, mi dai responsabilità e ti controllo sugli esiti, sui tuoi risultati. Tutti i mesi ti do il mensile e ogni 6 mesi ti attribuisco dei risultati di salute. Ci stai? Se noi continueremo a pagare gli operatori indipendentemente da quello che effettivamente fanno, non cambieremo niente. Allora questo non può essere ovviamente un discorso punitivo nei confronti di chi lavora. Io ho fatto il sindacalista in un pezzo della mia vita, per carità di Dio. Ti dico, guarda, dammi una mano, però ti faccio guadagnare qualcosa in più, hai da guadagnare, però non puoi rimanere fermo. Allora ce dobbiamo preparare. È pagare un medico di famiglia. Sapete quanto prende un medico di famiglia mediamente? Avete un'idea? Mediamente, tu lo sai, no? 7.500 euro, 8.000 euro, mediamente, perché mediamente sono 1.500 persone. Allora, se tu vai o non vai, se vai a fare le visite domiciliari o non vai, tu prendi sempre gli stessi soldi. Non è possibile. Allora, uno che mi fa le visite domiciliari lo devo pagare bene, perché la visita domiciliare mi permette di non andare in ospedale. Capito quello che voglio dire? Allora, qualcuno ha evocato la sinistra. Io sono abituato a considerare la sinistra come sinonimo di cambiamento. Punto. Se ci sono delle cose che vanno cambiate, bisogna cambiarle. Bisogna entrare in un pensiero riformatore. Se non entriamo in un pensiero riformatore, perdiamo la battaglia, la perdiamo. Perché? Perché l'unica cosa che si riesce a fare è tagliarci i soldi, chiudere il rubinetto del gas un po' alla volta, il rubinetto dell'ossigeno un po' alla volta, capito? E questo significa far saltare per aria un patrimonio di civiltà. Qui è un patrimonio di civiltà, perché per me curare alla stessa maniera tutti quanti in base ai diritti è una questione di civiltà che tutti ci invidiano, tutti, capito?